Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Per chi non c'era le altre volte, noi facciamo un percorso in questi mesi sulla fraternità. Abbiamo visto alcune pagine dell'Antico Testamento, dalle quali abbiamo capito che essere fratelli biologici, cioè avere lo stesso padre o la stessa madre, è tanto ma non è tutto. Anche chi è fratello in questo modo può arrivare a combinarle grosse per i propri fratelli, verso i propri fratelli come Caino, come Esaù e Giacobbe, o come i fratelli di Giuseppe. Allora abbiamo scoperto pian piano che c'è un'altra fraternità spirituale, interiore, che per esempio hanno vissuto Giona con Davide, o anche i due sposi, Tobia e Sara. E finalmente poi siamo venuti a Gesù, anche lui aveva fratelli e sorelle, parenti perlomeno, parenti e paesani che credevano di conoscerlo, ma lui non si sentiva conosciuto, perché conoscevano la sua faccia, la sua casa, la sua parentela, il suo mestiere. Conoscevano tutto, ma non conoscevano il suo rapporto con Dio, che è quello ciò che dà contenuto e capacità di avere una vera fraternità con gli altri. Poi non ricordo tutto, ma abbiamo visto alcune cose, ma continuiamo adesso a vedere la fraternità come l'ha vissuta Gesù e come Gesù l'ha sognata per i suoi discepoli, che lui chiamava fratelli dal momento che essi cercavano di fare la volontà del Padre, di ascoltare e di fare la volontà del Padre. Da quel momento, da quando uno comincia ad ascoltare il Padre, e naturalmente come fa ad ascoltare il Padre? Se il Padre dice ascoltatelo, uno ascolta il Padre e sa qual è la sua volontà quando ascolta Gesù. E fa quello che dice. Da quel momento Gesù può chiamarlo fratello, sorella, addirittura madre. E allora abbiamo visto anche che Gesù ha cercato di donare qualche aiuto a questi fratelli, perché nel loro vivere insieme da fratelli non abbiano più il sopravvento quelle tentazioni che ci sono prima di vivere la volontà del Padre. Quelle tentazioni ci sono sempre e ci saranno sempre. Gesù lo sapeva e perciò cosa fa? Non dice guai a voi se no non vi considero più. No, dà delle regole semplici. Facili non si può dire, può darsi che qualche volta non siano facili, ma sono delle regole che bisogna, regole, non sono regole nel senso da viverle come costretti o come, sono delle indicazioni preziose per noi. Ne abbiamo già vista qualcuna l'ultima volta, continuiamo. Ecco, proprio i suoi discepoli, quelli che Gesù considera fratelli, che hanno cominciato ad ascoltarlo proprio loro cosa fanno? A un certo punto discutono tra di loro, forse anche animatamente, non lo so, se non addirittura animosamente, si dice. Chi è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù aveva capito che loro intendevano la parola grande non come la intende il Padre, come la intende Lui, ma come la intende il mondo. Per questo Gesù se la fa ripetere questa domanda: cosa avete detto? Non hanno il coraggio, ma Lui l'aveva sentito. Chi è il più grande nel regno dei cieli? Se fosse intesa bene, potrebbe essere una domanda bella, importante, preziosa, illuminante, necessaria. Il regno dei cieli. Chi è il più grande nel regno dei cieli? Il regno dei cieli non è il mondo. Non è il mondo. Nel mondo sappiamo chi è più grande. Chi è più grande nel mondo? Chi è ricco? Chi può comandare agli altri? Chi è superbo, pretenzioso? E di conseguenza chi fa soffrire gli altri? Questo nel mondo è considerato grande. Guardatevi in giro, non è così? E allora alla fine bisogna concludere: nel mondo è grande chi semina sofferenze, ingiustizie. Questi sono i grandi del mondo. Il regno dei cieli, perché lo chiamiamo regno dei cieli? Lo chiamiamo regno dei cieli per distinguerlo dal mondo. Altrimenti non avrebbe senso. Il regno dei cieli quindi deve essere un regno, cioè un modo di vivere insieme degli uomini, deve essere del tutto diverso dal mondo. Il regno dei cieli è quel regno dove il re è proprio Gesù. È mandato dal Padre, viene dai cieli, ma viene qui sulla terra per incominciarlo qui e portarlo avanti qui, il regno dei cieli, perché gli uomini su questa terra non abbiano solo esperienza del regno del mondo, ma possano avere anche esperienza del regno dei cieli. Qui sulla terra, il regno dove Gesù è re, cioè dove Gesù viene ascoltato, ubbidito, dove lui può organizzare gli uomini secondo la sua sapienza, quindi secondo il suo amore, secondo la sua bontà. Con altre parole, il regno dei cieli è che può essere chiamato anche il regno dell'agnello, dell'agnello immolato, a differenza dell'altro regno che allora viene chiamato regno dei lupi. Queste espressioni le abbiamo usate e le usiamo ancora. Gesù allora sente i suoi discepoli che tra di loro si interrogano chi è il più grande nel regno dei cieli. Ma Gesù capisce che questa domanda, di per sé molto valida, molto bella, viene formulata invece con uno spirito vecchio. È per questo che discutono e litigano, altrimenti non ci sarebbe nulla da discutere. È perché fanno una domanda bella, nuova? Nel mondo non si fa questa domanda, chi è il più grande? Lo vedono già tutti, chi comanda è grande, chi domina, chi opprime, e nessuno si fa questa domanda, tutti subiscono e soffrono in silenzio. Nel regno dei cieli si può farsi questa domanda, ma con uno spirito nuovo, quindi intendendo la parola grande in modo nuovo. E allora ecco che Gesù questa domanda la prende sul serio, ma cambia il significato, per prenderla sul serio, cambia il significato alla parola grande, dà il significato nuovo, quello secondo Dio. Chi è grande agli occhi di Dio? Chi è grande agli occhi di Gesù? Questi devono essere grandi anche ai nostri occhi. E se io voglio essere grande, devo essere grande agli occhi di Dio. Altrimenti, inauguro di nuovo il mondo dentro quello che dovrebbe essere il regno dei cieli. I fratelli di Gesù, se sono suoi fratelli, come lui aveva detto, che ascoltano e fanno, non sogneranno di essere capi, come dice il mondo, ma sogneranno invece di servire, perché Gesù stesso, il Re, dà quest'esempio. Io sono venuto per servire. E perciò il più grande, ecco, Gesù non lo dice solo con le parole, ma lo fa vedere e tira in mezzo un bambino. Il bambino è grande, perché? Perché tutti si piegano a lui, a vedere di che cosa ha bisogno, per soddisfare le sue necessità, per aiutarlo nei suoi bisogni, nelle sue deficienze, nelle sue incapacità. Il bambino è grande perché tutti lo servono, e agli occhi di Dio è veramente grande chi serve il piccolo, chi si piega sulle necessità del fratello che ha bisogno, del fratello che soffre, del fratello che non è capace. Chi si piega, chi si fa servo, somiglia a Gesù, è grande della grandezza di Gesù. I rapporti che nascono, le relazioni che si instaurano nel regno dei cieli, sono i rapporti dei fratelli di Gesù, che quindi sono improntati e impregnati di che cosa? Di umiltà, di attenzione all'altro, di obbedienza. Senza umiltà e senza obbedienza, il fratello di Gesù non è fratello di Gesù. Il fratello di Gesù non può essere considerato da lui mio fratello. Più grande, quindi, non è chi comanda, chi è riconosciuto autorità, ma è chi ha bisogno del servizio di colui che ha l'autorità, colui che ha bisogno e che si lascia servire da chi ha la capacità di farlo. Gesù mette in mezzo il bambino, che rappresenta tutte le persone indifese, bisognose d'aiuto. Se tu servi, sei un tutt'uno col re del regno dei cieli. Nel regno dei cieli c'è chi esercita autorità. Gesù stesso ha detto un giorno: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Quindi ci sono dei ruoli, dei compiti, possiamo chiamarlo così, di autorità. Forse è sbagliato. Dei ruoli di servizio. Il mondo li chiamerebbe autorità. Ma noi li viviamo come un servizio, perché li viviamo con Gesù, come Lui ci insegna, quindi con spirito di servizio. Quindi chi esercita la cosiddetta autorità, che possiamo chiamarla anche benedizione, perché uno compie un servizio perché ha la benedizione di farlo. Uno esercita autorità nella comunità perché ha avuto la benedizione per vivere quel tipo di servizio. La vive come un servo. Chi esercita autorità vive questa autorità verso i fratelli come un servo, cioè ascolta, ama, ubbidisce. Ed è il primo a cambiar parere se occorre. Non resta fermo sulle sue decisioni, ma se sente che i suoi fratelli li ascolta e se sente che quel che dicono può essere volontà di Dio, è il primo a dar l'esempio di cambiare le proprie decisioni, le proprie, perché vive il suo compito come un servizio. Altrimenti trasforma il regno dei cieli in una succursale del mondo. Ricordate che Gesù una volta ha raccontato anche una parabola e ha messo dentro questo particolare, dove colui che doveva servire, distribuire il cibo, eccetera, ha visto che il re tarda a venire, allora si mette a picchiare gli altri e a far l'egoista, a ubriacarsi, eccetera, eccetera. Il pericolo c'è. Nessuno è immune. Quindi nel regno dei cieli bisogna far sempre attenzione, essere sempre vigilanti, ognuno su se stesso, per non trasformare il regno dei cieli in cui viviamo, cioè la comunione di fraternità in cui viviamo, non trasformarla in una succursale del mondo. Quando Gesù aveva detto a Giovanni, a Simone figlio di Giovanni, aveva detto: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Certo, il pastore ha il bastone in mano, ma lui vive per le pecore e adopera il bastone per difenderle dal maligno. Adopera il bastone anzitutto per difendere il proprio cuore dalle tentazioni del maligno. I propri pensieri, le preoccupazioni, le fatiche, la vita, tutto deve essere per le pecore, in vista della loro vita, della loro comunione, della loro salvezza. Chi tra voi è più grande? Ecco perciò Gesù continua. Chi tra voi è più grande? Nel senso, questa volta lo dice, nel senso, chi tra voi ha autorità sarà un servo. E così Gesù, con queste parole, intende smorzare tutte quelle tentazioni di esaltarsi, di apparire, di cercare titoli, di mettersi in mostra, di cercare onorificenza, di essere in prima fila, di essere davanti agli altri, anche quelle attese di sentirsi dire grazie, perché chi avesse queste tentazioni sarà umiliato. E l'umiliazione più grande, dirà poi Gesù, è quella di essere ritenuto fuori del regno, da Gesù stesso, fuori nelle tenebre dove c'è stridor di denti, perché non c'è somiglianza con lui. Può stare nel regno dei cieli chi somiglia un pochino al re, quindi chi serve i fratelli. E soprattutto chi riceve dal re un'autorità sugli altri deve viverla come servo. Deve viverla, si potrebbe quasi dire, nel nascondimento, che nessuno si accorga che lui ha autorità, ma che è solo uno che serve. Lo ripete tante volte lungo i vari Vangeli. Addirittura una volta identifica se stesso col bambino, quando dice: chi accoglie questo bambino accoglie me, e chi accoglie me accoglie il Padre, colui che mi ha mandato. Quindi addirittura è grossa, identifica il bambino con Dio. Per aiutarci a vivere questo nuovo modo di rapportarci gli uni con gli altri nel regno dei cieli. Chi accoglie questo bambino nel mio nome? Certo, nel mio nome. Quindi non è umanitarismo, come si chiama, filantropia, no? Oppure buon cuore, ma è un atto di fede accogliere il bambino. È un atto di fede nel mio nome, perché credo in Gesù. E così come il bambino, anche chiunque ha una piccola necessità o grande necessità. Dentro la comunità tutti sono deficienti di qualcosa, non deficienti nel senso offensivo, ma che mancano di qualcosa, tutti, compreso chi avesse il compito di pastore, compreso Pietro, Simone di Giovanni: pasci le mie pecore. E subito dopo è proprio lui che ha bisogno di essere richiamato, quando Gesù gli dirà poco dopo: se io voglio che lui, Giovanni, rimanga, che importa a te? Tu segui me. Gesù stesso lo richiama. E poi avrà bisogno senz'altro di essere richiamato anche più avanti, e abbiamo nelle scritture anche quella paginetta dove che racconta come proprio lui, Pietro, ha avuto bisogno di essere richiamato da Paolo. Tutti siamo deficienti. Tutti possiamo sentirci come quel bambino. E chi mi accoglie come un atto di fede, non perché è buono, che ha il cuore buono, non perché è filantropo, non perché vuol farsi vedere nel mio nome. Così anche noi, tutti, chiunque accoglie il fratello sofferente o bisognoso nel mio nome, come un atto di fede, accoglie colui che mi ha mandato, accoglie il Padre. Quindi in quel modo si realizza il regno dei cieli. È importante accogliere il bambino nel mio nome, dice, come dice Gesù, perché non è semplice bontà o questione di volontariato, ma è un atto di fede e di carità. Accogliere il bambino o il fratello è servirlo, è farsi suo servo, è mettersi sulla strada dell'umiltà, ritenere lui più importante di me, dell'umiltà, ed è mettersi sulla strada dell'ubbidienza, ubbidisco alle sue necessità, ubbidisco a quello che la sua situazione mi chiede, che me lo chieda con le parole o che me lo chieda col silenzio, è un atto di obbedienza, umiltà e obbedienza. Un'altra volta Gesù, verso la fine, dovrà ripetergli questi insegnamenti tante volte, come devono essere ripetuti a noi, perché la tentazione continua a spuntare come i funghi che vengono su tutti gli anni. Anche se li cavi quest'anno per mangiarli o per divertimento, l'anno prossimo torna su. Così anche questa tentazione continua a saltar su, a saltar fuori. E allora ecco che Gesù, proprio alla fine, quando è vicinissimo alla passione, deve dire: ragazzi, i re delle nazioni cosa fanno? Opprimono la gente. Volete essere di quelli che opprimono? Voi, miei fratelli, adesso io dico con le mie parole, spero che Gesù non se la prenda, ma penso di dirle giuste. Voi, miei fratelli, non dovete prolungare il mondo, ma dovete distruggerlo, il mondo, dentro di voi. E allora può risplendere il regno dei cieli, nel quale possono venire accolti altri per essere serviti e altri per diventare servitori. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Così conclude Gesù il suo discorso. Altri esempi noi non ne abbiamo. Sì, abbiamo gli esempi dei santi che hanno vissuto questo esempio di Gesù, ma è lo stesso, l'unico esempio. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. E noi siamo fratelli di Gesù, imparando da lui a vivere la fraternità in questo modo, col servizio. Quindi vigiliamo su noi stessi, perché il regno dei cieli, nel quale abbiamo la grazia di essere presenti, nel quale abbiamo la grazia di essere amati, il regno dei cieli non è il mondo. Quindi nel regno dei cieli abbiamo la grazia di amare, di servire. Se il regno dei cieli non è il mondo, lo si deve vedere. Lo si deve vedere. Si deve vedere che nel regno dei cieli il re è Gesù. E anche se Gesù è invisibile, però lo si vede perché si vede che tutti ubbidiscono a lui, si vede che tutti seguono il suo esempio. E allora il regno dei cieli diventa visibile, diventa gustabile, si sente, lo si percepisce, lo si gode. Il regno dei cieli non ha confini ben delimitati, come i regni di questo mondo. Perché? Per due motivi. Perché può esserci qualcuno che nessuno lo pensa, ma sta ubbidendo a Gesù, anche se ancora non l'ha detto a noi. E allora il confine non è visibile, può esserci qualcuno al di fuori della cerchia della Chiesa che già vive l'insegnamento di Gesù, già vive la fraternità con Lui. E l'altro motivo è che può essere che qualcuno che è dentro e che pensa di essere nel regno dei cieli, in pratica però magari qualche momento, qualche giornata la passa vivendo come fosse nel mondo, trasforma il regno dei cieli nel mondo, e allora il confine lo fa lui dentro, non è. Per questo la vigilanza deve essere costante, e Gesù l'ha ripetuto tante volte, ce lo ripete ancora. Il regno dei cieli ha un re, l'unico. Nessuno può sostituirsi a lui. Tutti possiamo imitarlo, servendo, ma mai sostituirci a lui. Quindi siamo vigilanti a guardare sempre a lui. Guardiamo fin dove lo ha spinto la sua autorità. L'autorità ce l'ha il Re, Gesù. Il Padre stesso ha detto: ascoltate lui, perché lui ha l'autorità. Ma dove lo ha spinto questa autorità? Mai a dominare, ma lo ha spinto persino ad arrivare sulla croce. Ecco, allora ricordiamo che il mondo è il regno dei lupi, il regno dei cieli è il regno dell'agnello immolato. E noi ci chiederemo ogni giorno: dove sono oggi io? Sono nel regno dei lupi o sono nel regno dell'agnello immolato? Possiamo dire sempre: sono nel regno dei lupi perché lui, perché lei, perché quelli, perché gli altri. No, sono nel regno dell'agnello perché io servo. Sono nel regno dei lupi perché io mi comporto in maniera non adatta ai fratelli di Gesù. Dove sono io? Allora imparo ogni giorno ad essere agnello. Per questo ogni giorno il volto di Gesù e la sua parola è presente a noi. E lo teniamo presente e non dimentichiamo di saltare ogni giorno l'ascolto della sua parola, perché è lui il re del regno dei cieli. Sia lodato Gesù Cristo.